al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Sono le 13 e 13 minuti, buongiorno sulla Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo. Approfondiamo il discorso tornando sulle tematiche che riguardano l'ambiente, la salvaguardia ambientale alla luce del messaggio per la quarta giornata per la salvaguardia del creato, giornata che verrà celebrata il 1 settembre. La CEI, la Commissione per i problemi sociali e di lavoro per la giustizia e la pace, la Commissione Episcopale che si occupa di questi temi, ha già diffuso appunto questo messaggio: Laudato si mi Signore per frate vento et per aere et nubilo et sereno et nomne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Viene ripreso un versetto di San Francesco soprattutto per approfondire l'aspetto che riguarda l'aria che respiriamo, che ahimè molte volte è assai inquinata, soprattutto nelle grandi città. Molti sono gli attentati veri e propri a questo nostro ambiente. Neppure il peso della crisi economico-finanziaria che investe l'intera comunità internazionale può esonerare da una collaborazione lungimirante per individuare ed attivare misure efficaci a garantire la stabilità climatica. Con questo pensiero si chiude questo messaggio. Tra l'altro anche il Papa ieri all'udienza generale ha parlato di salvaguardia dell'ambiente, ha detto: i differenti fenomeni di degrado ambientale, le calamità naturali ci richiamano l'urgenza del rispetto dovuto alla natura, recuperando e valorizzando nella vita di ogni giorno un corretto rapporto con l'ambiente. La terra è dono prezioso del creatore, ha detto Papa Benedetto XVI, richiamando anche alcuni passaggi della sua enciclica Caritas in Veritate, dove scriveva l'urgente necessità morale di una rinnovata solidarietà non solo nei rapporti tra i paesi ma anche tra i singoli uomini, poiché l'ambiente naturale è dato da Dio per tutti e il suo uso comporta una nostra personale responsabilità verso l'intera umanità e soprattutto verso i poveri. Ecco, scrive il Papa, quando l'ecologia umana è rispettata dentro la società, anche l'ecologia ambientale ne trae beneficio. Io su questi argomenti vi ripropongo un'intervista che ha realizzato Emanuela Campanile a Matteo Mascia, che è coordinatore del progetto Etica e Politica Ambientale della Fondazione Lanza. Ascoltiamo.
Le principali conseguenze del cambiamento climatico si stanno riversando in primo luogo sui paesi più poveri e quindi sulle persone più povere, che hanno meno possibilità di difendersi di fronte alle ondate di calore, di fronte alla desertificazione crescente, alle inondazioni e quant'altro. Quindi le persone che meno hanno contribuito a sono anche coloro che più pagano, diciamo, il prezzo di questa instabilità climatica.
Mi scusi se la interrompo, non a caso Papa Benedetto XVI lega il rispetto della persona al rispetto del creato, come fosse proprio un anello da non poter dividere.
Assolutamente. Benedetto spesso richiama questo collegamento tra l'ecologia umana e l'ecologia naturale. Sono due elementi imprescindibili da cui non possiamo, non possiamo leggere distintamente. Certo. E quindi, questo introduce degli elementi etici molto importanti e che però poi richiedono, delle scelte di carattere politico altrettanto importanti e anche molto coraggiose. Il nostro paese è molto invece, è poco coraggioso nella direzione di una lotta forte al cambiamento climatico, che presuppone fondamentalmente quella di ridurre le emissioni, di agire in modo positivo e attivo per adattare le nostre realtà locali, il nostro paese, agli impatti del cambiamento climatico, ma che alla fin fine cosa richiede fondamentalmente? Quello di un progressivo spostamento dal consumo di energia fossile, quindi di energia non rinnovabile, al consumo di energie rinnovabili. Questa è il futuro che abbiamo di fronte. Se vogliamo sconfiggere il cambiamento climatico, se vogliamo contenere il cambiamento climatico, dobbiamo investire con grande forza, con grande intelligenza nelle energie rinnovabili, cosa che il nostro paese sta facendo in misura relativamente in forte rispetto alle potenzialità che questo paese ha, visto che siamo piattaforma sul Mediterraneo, con giornate di sole, con vento, con maree e quant'altro, che ci potrebbe veramente far diventare uno dei paesi trainanti nello sviluppo delle energie rinnovabili.
Quindi il rispetto del creato richiede due atteggiamenti, due risposte, se ho capito bene, una da parte degli stati, del governo, in particolare il nostro, e perché stiamo appunto parlando del governo italiano, e il secondo è una risposta a livello personale di tutti i cittadini.
Le scelte fondamentali, le scelte importanti dipendono dagli stati, però le persone possono condizionare con i loro comportamenti, con le idee, con il loro impegno, le scelte dei singoli paesi. Allora noi cosa dovremmo fare? Dovremmo, anche con piccoli gesti quotidiani, porre alcune attenzioni. Sono banalità, sono cose che abbiamo già sentito, ma sono comunque elementi che devono entrare a far parte del nostro modello culturale, quindi devono diventare comportamenti che ci vengono normalmente, potremmo dire per default, non perché siamo costretti a farli. Per cui, dove è possibile non utilizzare l'auto, ma spostarsi a piedi, spostarsi col mezzo pubblico, spostarsi con la bicicletta.
Dottor Masci, ha sentito ovviamente la notizia in riferimento all'uso come discarica della meravigliosa Grotta Azzurra?
Sono cose che lasciano esterrefatti, pensando che siamo nel 2009. Come dire, che a volte forse continuiamo a dare troppo per scontato che queste tematiche ambiente siano, come dire, entrate nella concezione comune delle persone. Manca proprio una cultura, ecco, vorrei dire questo termine con forza, una cultura dell'ambiente e della sostenibilità del nostro paese in generale, possiamo dire, però nel nostro paese in modo particolare. L'ambiente non è assolutamente un costo, ma è un'opportunità. È questo che non si riesce ancora a capire. Non è vero che non si riesce ancora, è vero che queste sono situazioni, come dire, estreme ed emblematiche e non assolutamente, almeno spero, presenti in modo sistematico nel nostro territorio, perché qualcosa sta cambiando e lo vediamo chi studia queste cose, ma anche chi non studia vede come le sensibilità stiano aumentando, stia crescendo, e come la sensibilità non solo dei consumatori ma anche della classe politica, ma anche del mondo imprenditoriale. Certo che l'esigenza e la situazione ambientale di oggi ci chiederebbe una spinta maggiore, ci vorrebbe un cambiamento più veloce, ci vorrebbe uno sforzo più importante, un investimento in termini di cultura, risorse, impegno, molto più rilevante di quello che stiamo mettendo in campo oggi.
Era Matteo Mascia al microfono di Emanuela Campanile, coordinatore del progetto Etica e Politica Ambientale della Fondazione Lanza, che faceva riferimento anche agli episodi della Grotta Azzurra a Capri. Sono stati dimessi in buone condizioni di salute i tre battellieri che ieri mattina si erano presentati al pronto soccorso dell'ospedale Capilupi di Capri, riferendo di aver accusato cefalea, lacrimazione e malori all'uscita della Grotta Azzurra. I sanitari non hanno riscontrato nulla di patologico, i risultati delle indagini sono negativi. Intanto Ciro Pisacane, presidente del Forum Ambientalista, dice che bisogna fare una battaglia contro questo degrado culturale e delinquenza ambientale che si stanno diffondendo nel paese. Facciamo un po' di storia di questi episodi che davvero hanno fatto sì che Capri vivesse un agosto nero dal punto di vista ambientale. Allora, siamo al primo agosto, uno yacht inglese investe un'imbarcazione e uccide un sacerdote e suo fratello Luigi Antonio Saccone, e si lamenta che ci siano troppi bagnanti, troppi turisti, che si corre troppo. Questo anche inficia l'ambiente, dicono gli isolani. 13 agosto, l'isola rimane al buio, il blackout dura 5 ore. Ancora si lamentano troppi turisti. Pensate, dal 16 al 23 sono stati registrati 15.000 arrivi al giorno e le infrastrutture non reggono. Risveglio amarissimo il 18, gli kwami fognari violano per la prima volta quel miracolo che la luce compie nella Grotta Azzurra. Due persone accusate di deturpamento di bellezze naturali. 20 agosto se ne parla di nuovo. Il titolare del Lido Bagni di Tiberio scarica a largo bottiglie di vetro infrante. Carlo De Martino, di 76 anni, è arrestato e però scende dalle nuvole. Lui lo faceva da 30 anni. E poi la cannabis a un passo dalla grotta e il pesce avariato in qualche ristorante. Insomma, davvero Capri bersagliata. Ascoltiamo questa intervista di Gabriella Ceraso a Roberto Danovaro del Dipartimento di Scienze del Mare presso l'Università Politecnico delle Marche.
La Grotta Azzurra è senz'altro un unicum da un punto di vista ambientale, ma tutti questi ambienti sono preziosissimi da un punto di vista della salvaguardia della diversità. E aggiungo anche una cosa, che sono anche le prime sentinelle nelle quali è possibile verificare l'effetto dei cambiamenti climatici, perché all'interno di una grotta, proprio perché lo spazio è limitato, le condizioni sono più particolari, se esiste un riscaldamento delle acque, ecco lì questi potrebbero essere usati come sensori.
I kwami o inquinamenti in un contesto ambientale del genere, nel concreto quindi cosa causerebbero?
Quasi immediatamente il consumo dell'ossigeno, la formazione di acido solfidrico e la formazione di tappeti di batteri. Quindi se noi li trattiamo come sta avvenendo adesso, non solo con il rilascio di materiale, ma anche a volte con un turismo non regolamentato, i tempi di recupero sarebbero decine e decine di anni per tornare ad avere quello che avevamo prima.
È comunque uno dei monumenti naturali più visitati al mondo. È possibile non essere responsabili del creato e anche della propria immagine, perché credo che ci sarà un danno di immagine a livello internazionale.
Questo è esattamente il punto del presente momento storico e socio-economico. Una contraddizione profonda. L'Italia ha da offrire cultura, ma senz'altro ha da offrire natura. Il fatto di che questa venga saccheggiata non fa altro che prospettare un futuro non sostenibile, in cui i primi a pagare le conseguenze intanto saranno i locali, perché dovranno vivere in un contesto ambientale non salubre, e perché inevitabilmente la perdita di queste bellezze ha delle conseguenze economiche.
Questo episodio di Capri viene a coincidere con dei richiami un po' ufficiali. Napolitano sulle Dolomiti ha parlato dell'importanza di salvaguardare la ricchezza comune e non di soddisfare interessi particolari. Il Papa ha fatto riferimento più o meno alla stessa cosa, parlando di quanto l'uomo abbia in affidamento, no? Certe ricchezze, e ci sia la necessità di una responsabilità comune. Lei crede che ci sia una diseducazione all'ambiente, ci sia una carenza di interventi anche istituzionali?
Sì, assolutamente. Guardi, la sua domanda mi offre l'occasione per precisare quello che lei ha in parte anticipato. Noi stiamo vivendo un'epoca in cui la spinta economica sembra essere prevalente su qualunque altro interesse, e anche il rispetto dell'ambiente, soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi periodi, viene relegato sempre di più all'ultimo posto. Un esempio per tutti, il fatto che si voglia bypassare ad esempio l'opinione del Ministero dell'Ambiente per le centrali nucleari, tanto per dirne una, o la difficoltà che abbiamo a far rispettare le normative ambientali, la protezione, le aree marine protette, il rispetto dei parchi. Ora è chiaro che gli ambienti come l'alta montagna, le grotte, gli ambienti più vulnerabili saranno quelli che pagheranno per primo lo scotto, di questa di scarsa attenzione all'ambiente, ma poi comunque ne pagheremo le conseguenze un po' tutti. Noi abbiamo un'assoluta necessità di ritrovare un rapporto con la naturalità. Non è un caso se esistono nel villaggio globale che è il pianeta Terra spostamenti di migliaia di chilometri per persone che vogliono semplicemente vedere dell'acqua pulita, fare un bagno in un posto bello. Ecco, perché questo? È sempre più forte questa esigenza perché noi abbiamo sempre meno ambienti naturali, salubri, belli, disponibili, e li andiamo a cercare altrove, quando potremo semplicemente, come diceva lei, proteggere questo giardino dell'Eden che abbiamo sotto casa e renderlo il posto dove anche i nostri figli possano godere di quello di cui noi o le generazioni precedenti hanno potuto godere.
siamo in attesa dei titoli del TG1 che trasmettiamo come sempre in diretta a quest'ora su 105 Live. Vi ricordo 335 12 43 317 per i vostri sms. Nella seconda parte di questo approfondimento torneremo a collegarci con Rimini, dove si sta svolgendo la 30ª edizione del meeting di Comunione e Liberazione, il meeting per l'amicizia dei popoli. La conoscenza è sempre un avvenimento, il tema di quest'anno. Torneremo a collegarci con l'inviato della Radio Vaticana Luca Collodi, che tra l'altro ci proporrà un'intervista al presidente della Casa della Cultura Islamica di Milano, portavoce di quell'Islam moderato e disponibile al dialogo. Su questi aspetti lo ha intervistato Luca Collodi, ecco il sommario del TG1.
Fanno discutere le parole di Fini su testamento biologico e immigrati. Riprendono gli sbarchi di curdi nel sud della Sicilia. Per due giorni a Boston la salma di Ted Kennedy, messaggi di cordoglio da tutto il mondo, sabato i funerali. Super Enalotto, ancora mistero sul vincitore dei 148 milioni di euro. La schedina sarebbe già al sicuro in una banca milanese. Riapre la Grotta Azzurra a Capri, negative le analisi sull'inquinamento nello specchio di mare noto in tutto il mondo. In Turchia la colossale statua del dio Apollo portata alla luce da una missione archeologica italiana. Calcio Champions League, la Fiorentina raggiunge Inter, Milan e Juventus alle 18 a Monte Carlo il sorteggio, e per l'Europa League oggi in campo Lazio, Roma e Genoa. E buongiorno ai telespettatori del TG1. Fa discutere l'intervento del presidente della Camera Fini, che ieri, parlando alla festa del PD, si è detto contrario a politiche razziste in materia di immigrazione. Dibattito acceso anche sul testamento biologico. Maria Soares.